Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Tutto quello che avverrà qua dentro, dopo di me, avrà a che fare ancora con me, perché mi aggiungerò ai santi e ai dannati del giudizio, alle sibille, ai profeti della volta e ai personaggi biblici delle pareti, anche senza il pennello di Michelangelo. Cercheranno qualcuno che prosegua la mia opera. Anche per questo è necessario che ti parli del mio vissuto, perché colui di cui parleranno non sarò io. Mentiranno per consegnare alla posterità un'immagine che convenga in linea con la politica che avranno deciso di adottare per i tempi che verranno. Ma non posso fare a meno di pensare che ti ho creato io. Non ci sono nel Sacro Collegio, a parte due cardinali vecchissimi inabilitati a entrare in conclave, altri porporati che quelli nominati da me. Chissà chi sei. Chissà di che colore saranno i tuoi occhi. Che lingua parli? Come un'ombra ti aggiri nella Basilica di San Pietro quando concelebro con i miei fratelli e vieni al mio trono a ricevere l'abbraccio e il bacio apostolico. A volte mi sono smarrito a chiedermi se potevi essere Rabuiti o Vulpius o Stelipin o Contardi o Ugamua o Dos Angeles o Paide. Studiavo quei visi, quegli occhi dietro le lenti, quei gesti che tradivano dissensi, impazienze, simulate docilità, rese apparenti, calcolate apatie, condiscendenze sospette, vizi nascosti, malizie, difficili intese. Riascoltavo la vostra diversa parlata nelle lingue delle vostre nazioni. Di voi so ogni cosa. I miei collaboratori di curia mi aggiornavano sui dossier preparati prima di ogni concistoro, quando pesavo e soppesavo l'opportunità di concedervi la porpora, talora rimanendo sospeso ad ascoltare l'amaro commento di Leporati, tra i curiali il più severo ispettore delle mie indagini. Va di santità, potrebbe essere una serpe in seno. Non puoi immaginare quanto fosse ogni volta un tormento e una gioia prevederti. Talora eri l'Africa, con tutto il suo prezioso carico di vitalità da immettere nel corpo stanco dell'Occidente. Tal'altra eri l'America, nel suo continente diviso tra ricco nord e povero sud, unita solo dalla fede in Cristo. Ma potevi venire anche dalla Cina, dall'India, dalla Russia, dalla Spagna, dalla Francia, dalla Germania. D'una sola cosa ero certo: comunque non saresti più venuto dalla mia patria. E ogni volta il mio sguardo finiva per scrutare le decine di cardinali italiani che avevo creato in tutti questi anni e che sono ancora la maggioranza. E che non amo, te lo confesso. Amo l'Italia. Meno gli italiani. L'Italia. Non mi è facile chiarirti a quale Italia mi riferisco. Nella mia lunga vita questo paese è così cambiato. Devi sapere che una delle prime volte che venni in Italia ero un giovane vescovo che risaliva alla penisola del Gargano, dove ero stato a trovare Padre Pio. Il frate mi condusse, dopo un lungo colloquio nella sua cella, a vedere l'orto del convento. E fra i lunghi filari dei pomodori, gli spinosi fichi d'India maturi e le piante di capperi profumatissimi, abbarbicate al muro, mi mostrò la luce di diamante nel cielo di giugno, appena attraversata da qualche nuvola. Era il caldo, grande come il silenzio. Si sentivano solo le cicale cantare come mai avevo udito. Mi fece un gesto largo della mano, che mi voleva mostrare tutto quello che c'era intorno, come se volesse offrirmelo, e si commosse. si commosse della bellezza di quella sua terra dove era nato e che non aveva mai lasciato. E gli occhi mi parevano offrirmela in dono. Era l'Italia che mi dava in dono. Non ho mai capito se per chiedermi di proteggerla o di impedire con qualche mia autorità che lo costringessero a lasciarla. Anche se la persecuzione del vescovo di Manfredonia era finita. Qualcuno mormorava che volessero strapparlo da San Giovanni Rotondo e relegarlo all'estero, ma questo l'avrei saputo più tardi, molto più tardi, quando volli conoscere ogni cosa della sua vita, dopo la sua morte. Quanto fosse bella l'Italia, allora, non puoi immaginare. Tenuta in frigorifero dal fascismo per tanti anni, violentata dalla guerra ma non doma, rimasta ferma nel tempo, pareva un giardino dell'Eden, dove persino i malfattori, come i mafiosi, mantenevano una dignità epica cavalleresca. Poi, negli anni che vennero dopo, richiamato in Vaticano per la visita ad Limina, mi rendevo conto dei rapidi mutamenti di questo paese. L'Italia non camminava più a piedi. Anch'io, dal convento di suore al Gianicolo, dove i primi anni mi recavo con una bella passeggiata in Vaticano, cedevo all'auto di Stato inviata ai cardinali con l'obbligo di sottrarsi all'anonimato del fondo. Tutta la vita si corrompe, informa, ma in Italia questo processo pare più rapido che altrove. Viaggiavo molto.
Rosario Tronnolone ci ha letto l'inizio del romanzo L'erede di Roberto Pazzi, edito nel 2002 da Frassinelli e ora in riedizione con Bompiani. Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Questa è la storia singolare che raccontiamo oggi, la storia appunto raccontata da questo romanzo. Roberto Pazzi, ripeto, l'autore aveva già siglato l'anno prima di L'erede Conclave, temi di grande attualità dunque. In particolare nell'erede, avrete forse capito appunto da queste prime righe tratte dal secondo capitolo, un papa vecchio, stanco, malato, scrive al suo successore che si sforza di immaginare, evidentemente un destinatario immaginario. Una storia che prende la forma di una lunga lettera, quasi un testamento, dalla quale lettera emergono ansie, dubbi, paure, ripensamenti, ma anche la sintesi di anni, di secoli di storia della Chiesa, intrighi di potere, questioni teologiche immense. Abbiamo al telefono Roberto Pazzi, autore, anche giornalista, anche professore universitario, che è riuscito a immedesimarsi con grande finezza psicologica appunto nei turbamenti di questo papa giunto alla fine del suo mandato, che si sforza appunto di immaginare il futuro.
Ho cercato di dare il vissuto segreto, personale, di un uomo gravato da uno dei compiti più impossibili: rappresentare il divino nella carne, nella storia che continua, rappresentare quel punto di tangenza fra l'eterno e il tempo che è stato il Cristo, farlo diventare senescente e nella durata delle stagioni umane che è la nostra carne. Il mistero dell'eterno, quando si fa carne, non finisce di essere per me fonte di ispirazione straordinaria. Io ritengo che non solo i preti possano parlare di Dio, ma i poeti. Anzi, i poeti sono i veri preti in qualche modo. Non so come spiegarlo questo concetto, ma penso che Dante l'ha dimostrato Milton in Paradise Lost, l'hanno dimostrato Torquato Tasso nella Gesù di una liberata, cioè il Sacro, Bulgakov, il Maestro Margherita. L'assenso di questo diario è una lettera segreta, in realtà, il mio romanzo. Io avevo in testa Memoria di Adriano, di Margherita Orsenar, che è una lettera, un'indiscrezione, che un imperatore fa, racconta il suo vissuto privato personale di questa carica straordinaria al suo sconosciuto successore. Là era Marco Aurelio e chi scriveva era Adriano. Allora io ho cercato un papa che scrivesse il segreto di se stesso e la sua avventura umana, anche la più inconfessabile, attraverso una lettera che è lo strumento sempre confidenziale al suo sconosciuto erede.
Ecco, direi che proprio questo senso di fragilità è un po' il cuore di questa storia, la chiave di lettura, la corda prediletta di queste pagine, no? Se lei non fosse partito dalla fragilità di questo povero Cristo, questa storia non avrebbe avuto ragione di essere, molto probabilmente.
Infatti,
ed è un tema che per questo di bruciante attualità, perché in questi giorni abbiamo fatto i conti con la fragilità effettiva,
sì,
no?
È stato il gesto straordinario, rivoluzionario, sì. Forse l'unico veramente, ma altissimamente rivoluzionario, di Papa Ratzinger, aver preso atto della impossibilità di continuare nel suo compito per la fragilità fisica che diventa fragilità mentale, che diventa poi spazio di possesso di quelli che invece intorno a lui fragili non sono e che possono gestirlo. Ecco l'onestà straordinaria, secondo me, di questo gesto anche.
Si può parlare di Dio anche non essendo preti, anzi, lei ha detto, i poeti sarebbero i veri preti,
i veri poeti,
autorizzati,
sì,
a parlare di Dio.
Sì.
Ma questo parlare di Dio è autorizzato, secondo lei, o in un certo senso incrementato, incoraggiato proprio a partire dalla fragilità, dall'insufficienza della parola stessa umana?
Assolutamente, perché Dio è una direzione di tendenza che è più acuta quanto più fragile è la direzione di partenza. Cioè noi siamo vasi vuoti, abbiamo bisogno di essere riempiti. Sono i vasi vuoti, direi i più ignoranti, i più semplici, la superbia intellettuale che è già tutto pieno, un vaso già pieno non accoglie niente, è il vaso vuoto della dichiarazione della propria, guardi, la chiave di volta anche di un altro mio romanzo che è dedicato a questi misteri religiosi, che è Conclave,
che se non sbaglio lei scrisse un anno prima o pubblicato un anno prima,
esatto,
dell'erede,
sì, ho scritto prima, io soffro d'ansia e quindi soffro sempre di prolessi, prima scrivo una cosa che avrei dovuto fare dopo, prima ho scritto Conclave e poi ho scritto l'erede. Ora, la frase, sa da cosa sono partito, perché mi rego alla sua domanda, nello scrivere Conclave, perché diventa Papa in Conclave il più fragile, il più debole, il più dubbioso anche su Dio, mentre celebra la messa, guarda l'ostia, si sente un Don Chisciotte con i mulini a vento, dice ma sono sicuro che sia proprio Dio questo, io devo credere che lo sia, ma a volte ho un po' dei dubbi, questo cardinale Malvezzi, che a un certo punto viene da un patriarca maronita in Conclave e gli dice guarda, io voterò per te, tu devi farlo tu, io, ma io non posso, non è possibile, non sono capace, non ho la forza, e risponde, questa è la frase, che ne sai tu di quello che è possibile a Dio che tu non potresti mai. Ecco, io sono partito di qui perché è la mia verità questa qui, io mi sento impari spesso a quello che dovrei essere, mi sento che non ho le forze di essere all'altezza di me stesso in molte cose, chiedo che mi venga data la forza, è la grazia di Agostino questa, perché io non sono che un povero Cristo, un povero uomo, ma se uno si mette vaso vuoto, lo riceve l'aiuto. Io nella vita l'ho avuto questo, ecco. Lo so che funziona.
La voce che sentite è quella di Roberto Pazzi, autore di L'erede, un romanzo pubblicato per la prima volta 10 anni fa, nel 2002, da Frassinelli, e ora prossimo a ristampa con Bompiani, autore anche l'anno prima di Conclave, due temi trattati con grande maestria, grande sensibilità, grande finezza narrativa e ora di scottante attualità. Ha citato Agostino, che è il protagonista dell'erede, il Papa giunto al termine della sua vita e della sua missione, un autore che il Papa, il protagonista di questo romanzo, conosce molto bene, al quale si riferisce proprio a proposito della limitatezza del tempo, no? Della percezione,
sì,
di nuovo,
sì,
della fragilità, della limitatezza della vita umana. Come ha potuto, è vero che lei si occupa di letteratura da sempre, appunto, se non sbaglio insegna anche scrittura creativa, come è riuscito a penetrare con tanta finezza psicologica il dramma di quest'uomo? Sì, in un certo modo l'ha già detto, no? Perché è proprio una condizione umana per eccellenza quello di sentirsi inadeguati al compito, qualunque esso sia. Però in questo caso c'è anche un dominio notevole sui meccanismi vaticani, sui giochi di potere, su appunto i sogni anche, come posso dire, l'immaginazione, ecco, bellissima di questo Papa, di poter fuggire per una volta come un passante qualsiasi, no? Per le strade di Roma, per poter sperimentare la quotidianità ancora una volta. Come ha giocato, diciamo, su questo confronto?
Io nasco da una famiglia cattolica, da una famiglia piccolo borghese. Mia madre, l'ho sentita poco fa, ancora mi dice, quando le propongo le mie scomode riflessioni sul sacro, lasciami le mie certezze. È una devota, è una cattolica praticante. Io sono nato in questo milieu culturale, ma le vicende della mia vita personale, soprattutto intima, mi hanno portato in conflitto con l'ortodossia cattolica per ragioni che sono le stesse di milioni di altri che, come me, che sono partiti credenti e poi si sono trovati per strada a dover fare i conti con l'avventura della cultura, del sapere, della filosofia, dello studio delle altre religioni, delle altre vie per arrivare a Dio, che sono l'induismo, il buddismo, tutte le altre straordinarie scalate al cielo, come le chiama Baudelaire, che sono le religioni. E attraverso questo percorso di sincretismo, parametrato poi sulla mia sofferenza, per i miei elementi magari neurotici, personali, mi sono sentito che la Chiesa è stata come una grande occasione perduta in molte volte, non so come spiegarlo, io sono un amore deluso, il mio, ecco, per la Chiesa e per il cattolicesimo. Io stavo per dire cristianesimo, vede, io col cristianesimo vado più d'accordo che col cattolicesimo, perché quello delle origini è quello del momento eroico, rivoluzionario, in cui ancora non c'è il potere, questa P enorme, orrenda. Io sono l'autore anche di Vangelo di Giuda, che è un altro testo, sì, sul sacro, anche dell'Ombra del Padre, che è un altro testo in cui Cristo torna sulla terra e la Chiesa è molto sconvolta dal suo ritorno, non lo vuole, metà di lei non lo vuole, perché la mette in discussione, poi la leggenda del grande inquisitore, dei fratelli Karamazov, di Dostoevsky. È possibile mai che più vicini si è alla Chiesa e meno si sia ispirati in letteratura da lei, e si sia più ispirati al cristianesimo e al Cristo e alle cose religiose, se si è in Russia, lontanissimo, in Spagna, coi mistici della Spagna? Sembra come che la presenza fisica della sedia, e qui è Machiavelli nei discorsi sotto la prima decada della storia di Tito Livio, ci insegni, ci faccia distogliere di disgusto lo sguardo da quel luogo. E anche la denuncia che ha fatto Benedetto XVI, implicita, di inattitudine fisica a poter sostenere che cosa? Lo sguardo in quel verminaio che deve aver visto va in questo senso.
Non a caso questo sentimento di paternità che lei citava che è il tema sostanzialmente di questo libro, questa paternità mancata nella carne, sì, ma sì, cercata nello spirito, appunto, nei confronti di questo.
Questa è una mia ferita che mi ha guidato,
ecco,
nella proiezione su quell'uomo.
Ecco, va bene, non vorrei indagare adesso oltre su questo punto.
No, non è necessario.
Ecco. Ecco, però è bello che alla fine il figlio si incarni nelle visioni sempre più precipitose di quest'uomo giunto appunto alla fine della vita. È bello che alla fine, adesso poi sveleremo in parte il finale, poi si incarni in un figlio che poi alla fine è padre, in realtà, perché è lo stesso Cristo.
Qui entra in gioco, mi scusi, un altro concetto della paternità che ci salva tutti: la genitorialità dello spirito, che non è la paternità della carne. I maestri, gli eredi, i figli spirituali, io sono stato un grande professore, mi perdoni l'aggettivo grande, cioè ho educato insegnato generazioni come professore per 30 anni, sia nella scuola che nell'università, ancora i miei studenti in città, a Ferrara, che mi chiedono quando mi dicono: professore, cosa devo leggere questo mese? Libro? Perché ti facevo leggere obbligatoriamente un libro ogni mese con scheda. Ecco, allora si crea anche lì poi si crea un'altra cosa meravigliosa che ha poi la Chiesa, la rinuncia alla paternità della carne, remunerata da una, e questo è il senso anche del Cristo che figli non ne ha avuto, da un più alto tipo di paternità.
Certo,
di
anche il senso della castità del sacerdozio.
Esattamente,
no?
È illuminante se uno ci arriva, non è facile coglierlo, sembra un paradosso, una follia.
Una negazione, una follia,
invece è un arricchimento.
Vorrei dire, ricordare, prima di salutare Roberto Pazzi, autore dell'Erede, che questo libro ha ricevuto un premio, il premio Maria Cristina, è vero?
Sì.
In che anno?
Il premio Maria Cristina nel 2004.
Nel 2004.
È stato tradotto in tedesco da Ullstein, così come, mi perdoni se lo aggiungo, il mio Conclave, che è uscito l'anno prima, è stato tradotto in 18 lingue, persino in Corea è uscito.
Ecco.
E negli Stati Uniti ha avuto un tale riconoscimento da meritarmi la collaborazione al New York Times.
E infatti, oltre ad essere professore, poeta e scrittore, Roberto Pazzi è anche giornalista per diversi anni, se non sbaglio ha collaborato anche con il Corriere della Sera,
sì,
e anche con il New York Times. Ma io volevo...
E oggi con QN, che è il quotidiano nazionale, in cui sono pubblicati i miei commenti anche su questa lunga marcia di avvicinamento a Conclave.
Ecco. Io volevo concludere, ci sarebbero infiniti spunti da approfondire, magari li rinviamo.
Il diavolo, le tentazioni del diavolo,
esatto.
Le ricorda quelle tre tentazioni.
Volevo arrivare per l'appunto a questo incontro sconcertante che il Papa Morente ha più volte con il maligno che gli appare prima,
sì,
a Castel Gandolfo,
sì,
poi dentro i palazzi,
sì,
vaticani, eccetera. E io mi riprometto magari di approfondire la lettura di questo romanzo insieme a lei, magari anche di persona in occasione di una sua venuta a Roma.
Certo.
Ma volevo soffermarmi invece sull'esordio
sì,
di questo romanzo, su,
sì,
uno degli incontri iniziali,
sì,
di cui riferisce nella sua,
sì,
lettera struggente al suo erede, appunto, il Papa, il
quello
vecchio.
Con Padre Pio.
È stanco. No, mi aveva colpito, appunto, visto che ha citato lei,
sì,
il sincretismo, l'incontro con le altre, sì, religioni.
Ah, col monaco buddista.
Il Papa,
esatto,
il campione della cattolicità,
sì,
incontra, c'è un incontro di sguardi, e ben più che di sguardi, con questo monaco immerso,
sì,
nella sua,
sì,
meditazione, e riesce ad avere dei dubbi perfino sulla propria fede,
dire,
è giusto?
Che potevo dire del mio Dio a quello che viveva in lui? Poteva Dio farsi plurale? Potevo vantare la più profonda autenticità del mio? Un senso di imbarazzo, misto a stizza e vergogna, dovette in modo definitivo strozzare la mia voce in gola, perché cominciai a tossire mentre gli occhi del monaco si facevano sempre più sottili fino a chiudersi di nuovo. Mai mi era parso più ridicolo parlare in inglese. Le lingue scattano a trappole se vuoi ascoltare Dio per loro tramite. Io, un vescovo di Roma, non italiano, che parla in inglese a un siamese che non capisce altra lingua. Si poteva essere più assurdi? È un brano di quello che lei mi ha,
ecco, grazie, sì, di averlo letto lei stesso. Pensavo proprio a questo incontro così intenso che ha messo a confronto appunto due religioni. Chiaramente lei pensava a Giovanni Paolo II, si vedono,
sì,
i riferimenti,
sì,
sono infiniti, però insomma poi è un'esperienza.
Anche Carlo Maria Martini ha fatto un incontro,
sì,
analogo, interreligioso,
ecco,
con un saggio in Oriente, mi pare buddista, e si sono detti: beh, parliamo della stessa cosa.
Certo.
Tu parli del niente, sai, il nirvana, il nulla.
Sì,
Io parlo del tutto, forse parliamo della stessa cosa.
Grazie infinitamente a Roberto Pazzi, appuntamento ad un prossimo incontro di approfondimento sui suoi romanzi di grande attualità. Questo era L'Erede, prossimamente con Bompiani, torneremo anche su Conclave.
Quello è disponibile adesso da Barbera.
Barbera Editore. Ringrazio molto cordialmente Roberto Pazzi. L'Erede sta per uscire nuovamente editato da Bompiani. La prima edizione Frassinelli era del 2002. Nei prossimi giorni sicuramente avremo modo, approfittando di un passaggio di Roberto Pazzi a Roma, di intervistarlo direttamente e personalmente qui nei nostri studi. Bene, questa era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni, cari amici, ne raccontiamo un'altra.